Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle News della Notte di Popolare Network. Continua l'attacco statunitense e israeliano contro l'Iran. Secondo la Mezzaluna Rossa sono quasi 800 i morti nei primi 4 giorni di operazione militare e gli Stati Uniti fanno sapere che è solo la fase iniziale. Il paese risponde con attacchi contro i paesi del Golfo. In serata è andato a fuoco il consolato statunitense a Dubai. Il sospetto è di un drone iraniano. I paesi europei si muovono in ordine sparso e domani a Bruxelles si parlerà del problema economico legato all'aumento dei prezzi del petrolio. Di questo in Italia si è parlato già oggi in una delle due riunioni di governo guidate da Giorgia Meloni sulla situazione in Medio Oriente. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata sono rientrati in Italia 200 studentesse e studenti dagli Emirati Arabi Uniti, colpiti dagli attacchi iraniani dopo l'inizio dell'operazione militare di Stati Uniti e Israele contro il paese 4 giorni fa. La Mezzaluna Rossa ha fatto sapere che le persone morte dall'inizio dell'attacco sono quasi 800. Oggi gli attacchi all'Iran sono continuati per tutto il giorno e Israele ha detto di aver colpito la sede degli esperti che stava per eleggere la nuova guida suprema dell'Iran, mentre i contrattacchi hanno colpito Doha, Abu Dhabi e Dubai, dove in serata la CNN ha fatto sapere che il consolato statunitense è andato a fuoco. Secondo fonti locali era stato colpito da droni iraniani. In tutto questo, Donald Trump ha annunciato i risultati delle azioni militari al termine di un incontro con il cancelliere tedesco Merz. Secondo il presidente statunitense, sarebbero state distrutte la marina, l'aviazione e le difese aeree di Teheran. Ascoltiamo il servizio da New York di Roberto Festa.
Tutto quello che avevano è andato distrutto, ha affermato Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con il cancelliere Merz. Dopo aver parlato della brutalità dell'offensiva contro l'Iran, il presidente ha espresso la sua sorpresa per il fatto che Teheran abbia deciso di allargare la guerra ai paesi confinanti. Ma la conferenza stampa è stata interessante perché Trump si è trovato ancora una volta costretto a spiegare le ragioni di questa guerra e cosa pensa di fare nel futuro. Allora, in questi giorni abbiamo ascoltato da Trump, dai suoi collaboratori, le giustificazioni più diverse per il conflitto: programma nucleare iraniano, missili balistici, regime change, appoggio alla voglia di libertà degli iraniani. Ieri Marco Rubio, segretario di Stato, ha detto che gli Stati Uniti hanno iniziato le operazioni militari perché l'avrebbe comunque fatto Israele. Oggi Trump ha detto esattamente il contrario, cioè l'azione preventiva è degli Stati Uniti e Israele è venuto dietro. Questo è il zappopping, diciamo un po' folle, è continuato anche sul futuro. I giornalisti hanno chiesto a Trump su chi punta per governare l'Iran e lui ha risposto che a Washington avevano in mente qualcuno. Il problema però è che sono tutti morti nei bombardamenti. Ora gli americani puntano su un secondo gruppo, ma potrebbero essere morti anche quelli nei bombardamenti. Siamo in attesa di una terza ondata, ha spiegato Trump, ma tra un po' non conosceremo più nessuno. Si è trattato insomma di affermazioni che confermano l'avventurismo con cui questa amministrazione ha iniziato il conflitto e che mostrano che non esiste vera strategia per il dopo conflitto.
Intanto è proseguito anche l'attacco israeliano in Libano, definito un'azione difensiva da Tel Aviv. Secondo l'ONU sono già 50.000 gli sfollati nel paese e in giornata sono state lanciate bombe su Beirut. Federico Patacconi è cooperante dell'ONG italiana CESVI, che al momento si trova proprio nella città.
La situazione a Beirut, ma in generale in Libano, è molto complicata e caotica. Continuano gli attacchi e i bombardamenti israeliani a Beirut, a sud del Libano e in Bekaa in maniera ininterrotta a partire dalla notte tra lunedì e martedì. Tutti questi bombardamenti hanno fatto sì che moltissime persone, parliamo nell'ordine circa 50.000 persone, siano fuggite dalle aree più a rischio e si stanno spostando verso luoghi sicuri e molte di queste, appunto, chi non ha soluzioni alternative si sta trovando rifugio presso i rifugi collettivi che sono stati istituiti dal governo libanese. Ad ora gli ultimi dati ci dicono che sono circa 50 i morti e 154 i feriti nel paese.
A Beirut la situazione più delicata, più critica è quella della zona del sud della città.
Sì, esatto. I quartieri a sud di Beirut, che sono tra l'altro la zona più densamente popolata non solo di Beirut ma di tutto il paese, vengono colpiti ancora edifici e obiettivi civili. Le persone stanno cercando di andare via. Chiaramente è complicato, cioè è completamente il traffico bloccato e la situazione appunto di fuga, fondamentalmente proprio anche nel mezzo della notte, quando arrivano questa sorta di allarmi da parte dell'esercito israeliano che dice che colpirà determinate aree.
In serata il presidente francese Macron ha annunciato che la porta aerea Charles de Gaulle farà rotta verso il Mediterraneo per arrivare a Cipro e costruire una coalizione navale. Mentre la Spagna ha negato le basi agli Stati Uniti e per tutto il giorno è stata attaccata da Donald Trump. I paesi europei si dividono, ma il loro ruolo sembrava ridimensionato già dall'inizio della campagna. Luigi Ambrosio lo ha chiesto a Gianluca Pastori, professore di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
L'attacco politico all'Europa è molto evidente, come è evidente fin dall'inizio di questa amministrazione. Nel gennaio 2025 c'è stato il discorso di J.D. Vance, vicepresidente, alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, ed è stato un attacco all'Europa. Quest'anno Donald Trump ha ripetuto più o meno lo stesso discorso, sempre a Monaco. L'ha ripetuto in occasione del suo discorso per il primo anniversario dell'insediamento. L'ha ripetuto ancora in queste ore. Mi sembra che per l'amministrazione Trump l'Europa possa essere al massimo un'utile fonte di profitto, sicuramente non più un alleato.
Anche questa occasione della guerra in Iran è un grimaldello di Trump per cercare di dividere ancora il continente?
Mi sembra che in questo caso sia stata confermata quella che per Trump è la sostanziale indifferenza, o meglio irrilevanza, dell'Europa per le questioni internazionali. L'iniziativa è stata presa dagli Stati Uniti, è stata presa da Israele senza consultare gli alleati europei, quindi forse se un messaggio passa è un messaggio di, appunto, di irrilevanza dell'Europa agli occhi degli Stati Uniti.
E domani a Bruxelles si discuterà dell'aumento dei prezzi del petrolio. Il servizio di Federico Baccini.
L'Europa continua a cercare le parole per esprimersi con una sola voce sulla crisi in Medio Oriente, ma più passano i giorni e più aumentano le difficoltà a tenere insieme i diversi interessi nazionali. Se da una parte Germania, Francia e Regno Unito si dicono pronte ad azioni difensive contro i missili iraniani sulle proprie basi nei paesi del Golfo, dall'altra c'è la Spagna che ha rifiutato di fornire le proprie basi agli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. In mezzo c'è un'Italia che rifiuta la protezione dell'ombrello nucleare francese, a differenza di altri 8 paesi europei, e Cipro, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'UE, colpita da missili iraniani, anche se non sembra intenzionata a invocare la clausola di mutua difesa europea. Insomma, gli eventi corrono veloci e nonostante le prime riunioni di emergenza, a Bruxelles non è stata ancora trovata una quadra per tenere tutti uniti. Le questioni più urgenti riguardano le conseguenze energetiche, se la crisi durerà a lungo, che potrebbero affossare le ultime speranze di rilancio dell'economia europea. Per domani mattina la Commissione ha convocato una task force con i 27 Stati membri e l'Agenzia Internazionale per l'Energia per monitorare l'andamento di petrolio e gas, mentre giovedì mattina i 27 ministri europei degli affari interni si confronteranno in videoconferenza con gli omologhi del Consiglio di cooperazione del Golfo, per fare il punto sulla protezione delle infrastrutture più vulnerabili, cioè quelle energetiche, ma anche reti elettriche e impianti di desalinizzazione dell'acqua. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Della situazione in Medio Oriente oggi si è parlato anche in Italia in due diverse riunioni di governo guidate da Giorgia Meloni. Da Roma, il servizio di Anna Bredice.
Le opposizioni chiedono che Meloni vada in Parlamento. L'audizione di ieri di Tajani e Crosetto è stata del tutto insufficiente per la gravità della situazione, ma da Palazzo Chigi, oltre all'appuntamento del 18 marzo in Parlamento per il Consiglio europeo, c'è un lontano premier time al 13 maggio. Ciò che le opposizioni chiedono è un chiarimento sulla posizione italiana e, vista la gravità della situazione, vista la portata degli eventi, ci sono questioni che hanno a che fare con l'impegno chiesto all'Italia dai paesi del Golfo c'è una ricaduta economica per i possibili aumenti del prezzo del petrolio, del gas, di un'inflazione in crescita, di una situazione che il governo ammette essere complicata. Meloni ha incontrato oggi gli amministratori di Eni e Snam a Palazzo Chigi. Salvini ha già messo le mani avanti sulla prosecuzione dei cantieri e forse si riferisce anche a quello sullo stretto. In generale l'ultimo anno di governo potrebbe ricevere un colpo forte il governo Meloni, con un PNRR che finisce, con un deficit che non riuscirà a rientrare. Crosetto ha anticipato che il governo risponderà positivamente alle richieste da parte dei paesi del Golfo di aiuti logistici. Sull'uso delle basi americane in Italia non ha detto nulla, perché è uno scenario ulteriore di un impegno crescente. Risposte che Meloni deve dare al Parlamento, con quale postura è tutta da vedere, rivendicando il rapporto forte con Trump o iniziando a prendere le distanze, aggredendo ancora l'opposizione o chiedendo a questa una collaborazione. È tutto da vedere. Linea allo studio.
Uno dei temi delle riunioni di governo è stato l'aumento dei prodotti petroliferi. A livello internazionale il gas è tornato ai massimi raggiunti nel 2022, l'anno dell'invasione dell'Ucraina, e in Italia il prezzo della benzina ha toccato il massimo da giugno 2025. In questo contesto dall'Istat sono arrivati dei dati economici che riguardano un periodo precedente alla guerra di questi giorni, che fanno aumentare le preoccupazioni per i prossimi mesi. Sentiamo Alessandro Principe.
Il 2026 è cominciato con la ripresa dell'inflazione. Il mese di febbraio si è chiuso con un più 1,6% rispetto ad un anno fa. I beni di acquisto quotidiano, il carrello della spesa, hanno fatto registrare un aumento oltre il 2%. Ma attenzione, questo dato non risente dei beni energetici, che anzi hanno fatto registrare in quella rilevazione un calo di oltre 6 punti percentuali. Questo significa che se la guerra in Medio Oriente farà crescere, come già sta avvenendo, i prezzi dell'energia, il rischio è che i prezzi comincino a correre nei prossimi mesi. La previsione preoccupa ovviamente chi deve fare i conti di fine mese e allarma anche il governo. Si sa che il malcontento economico sia uno dei fattori più temuti. Ma c'è un altro dato che al Ministero delle Finanze è segnato in rosso, è quello del deficit di bilancio. Siamo oltre il 3%, come ha certificato ieri l'Istat. Di poco, siamo al 3,1%, ed è vero che è un dato ancora provvisorio, come si è affrettato a ricordare il ministro Giorgetti. Ma può significare molto. Prima di tutto, il rapporto deficit-PIL risente della stagnazione economica. La crescita dell'Italia non si smuove dalle secche dello zero virgola. Il probabile aumento energetico non farà che peggiorare le cose. In più, essere sopra il 3% significa non uscire dalla procedura di infrazione europea. Meno margini di spesa nella manovra economica 2027, quella dell'anno elettorale. E non poter usare la clausola di salvaguardia per aumentare le spese militari, come da impegni presi dal governo, togliendole dal conto del deficit. Ultima nuvola nera: nel 2026 finiscono i soldi del PNRR, rischia di essere la tempesta perfetta.
Intanto in giornata a Roma ci sono stati due falsi allarmi bomba, uno nel palazzo in cui c'è la sede nazionale di Fratelli d'Italia e uno a Palazzo Grazioli, ex residenza di Silvio Berlusconi, che ora ospita l'Associazione della Stampa Estera. In entrambi i casi gli artificieri sono arrivati dopo una telefonata di una voce maschile e non hanno trovato nessun ordigno. Nelle stesse ore ci sono stati dei controlli anche su una valigia abbandonata a Largo Chigi, vicino ad alcuni uffici della Presidenza del Consiglio. Anche in questo caso non sono stati trovati esplosivi. L'ex Ilva di Taranto. Oggi, seconda giornata di sciopero dopo la morte di un lavoratore di 36 anni, Loris Costantino, avvenuta ieri nell'acciaieria di Taranto. Giovedì i sindacati incontreranno il governo e si parlerà sia di sicurezza, sia in generale del futuro del gruppo, che sembra sempre più incerto. Tra le ultime notizie c'è una possibile riapertura della trattativa con la società indiana Jindal, ma chi controllerà l'azienda nei prossimi mesi e anni è ancora tutto da chiarire. A Recco, in Liguria, un ciclista di circa 50 anni è stato investito da un camion ed è morto. Non è chiaro cosa sia successo esattamente. Le prime notizie di agenzia parlavano di uno scontro frontale tra i due mezzi. Stamattina un osservatorio legato all'associazione ASAPS aveva denunciato la morte di 30 persone in bicicletta sulle strade italiane dall'inizio dell'anno. La regione con più vittime, 9, è la Lombardia, seguita dal Veneto con 5 e dal Piemonte con 4. Lo scorso anno in tutta Italia erano morte 222 persone in bicicletta, secondo lo stesso osservatorio. In chiusura, a Milano, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il controllo giudiziario della sezione italiana di Deliveroo, che era stato deciso d'urgenza nei giorni scorsi. Secondo il giudice, gran parte delle persone che lavorano per l'azienda di consegne, nonostante dicano di lavorare un numero di ore significativamente superiore rispetto al normale orario settimanale, hanno un reddito netto annuo inferiore a quello del contratto nazionale del settore. Le paghe non sarebbero adeguate nemmeno rispetto a quello che viene definito salario minimo costituzionale. Per Deliveroo lavorano circa 20.000 persone. Riteniamo che le nostre operazioni siano pienamente conformi alla legge italiana e continueremo a collaborare pienamente nel proseguimento dell'indagine, ha fatto sapere oggi l'azienda. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.